Questa è la sigla di una fortunata serie televisiva dal titolo Curb Your Enthusiasm, che include un buon numero di brani di compositori italiani, come Bacalov, Morricone, Ortolani, Piccioni, Trovaioli, Umiliani. Tutte o quasi queste musiche erano già state incluse in colonne sonore originali. Frolic, che è il titolo della traccia composta da Luciano Michelini, che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, per il film La bellissima estate, una pellicola che si conclude in modo drammatico, nonostante l'atmosfera circense del brano in questione, Frolic è uno dei brani che ricorrono più spesso nel libro di cui sto per parlarvi oggi. Un saluto allora da Paolo Prato. Il libro si intitola Anonymous Sounds, Library Music and Screen Cultures in the 60s and the 70s, cioè suoni anonimi, library music, musica per sonorizzazione e culture dello schermo degli anni 60 e 70. I curatori sono Nessa Johnston, Jamie Sexton e Elodie A. Roy. È uscito per i tipi di Bloomsbury pochi mesi fa. Vi hanno collaborato studiosi un po' da tutto il mondo, Portogallo, Finlandia, Regno Unito, Francia, ma soprattutto Italia, come ad esempio Maurizio Corbella e Carlo Nardi, ricercatori universitari da tempo impegnati sul tema della musica applicata al cinema e agli audiovisivi. A riprova che la library music italiana gode di grande considerazione a livello internazionale, non solo sul fronte degli appassionati, ma anche in ambito accademico. Che cos'è allora la library music, che tradurre letteralmente come musica da biblioteca non avrebbe senso? Gli autori ci ricordano che è conosciuta anche come stock music o production music o source o mood music. In italiano diciamo piuttosto musica per sonorizzazione. Ma Morricone usava spesso il termine di musica applicata, che ne connota tanto il raggio d'azione, cioè applicata a qualche prodotto che ha bisogno di essere musicato, e quanto la dichiarazione di intenti, che la sottrae al giudizio artistico, cioè musica che autodenuncia la propria natura come musica di seconda categoria, funzionale e dunque deliberatamente priva di autonomia estetica. Detto questo, il revival di cui la library music ha goduto negli ultimi anni e che giustifica un libro come Anonymous Sounds, racconta un'altra storia. La library music intanto sappiamo che non si propone di distrarre l'ascoltatore da quello che sta guardando e dunque si impegna per un'estetica della moderazione, così scrive Carlo Nardi nel saggio più interessante sul panorama industriale e le pratiche del lavoro in questo ambito. Un'altra considerazione che ricorre spesso è quella di smontare il nesso fra costrizioni e creatività. Cioè, non è vero che è solo l'avanguardia a garantire invenzioni genuine e favorire l'autonomia dell'artista. La creatività può invece emergere dai limiti che il musicista si pone. Penso allora ad esempio a Calvino, che faceva un po' così con i libri, si poneva limiti che per altri sarebbero stati sufficienti per bloccarsi davanti alla pagina vuota. E proprio i compositori italiani hanno goduto di grande reputazione, pensiamo al successo planetario di un brano come quello che Umiliani aveva scritto per un film di serie B, come Svezia, Inferno e Paradiso, nel quale però il brano non venne inserito. Lui allora lo incluse in un album dal titolo Psichedelica, uscì nel 68, un album che comprendeva tutte le tracce scartate dal regista. Quando invece il film fu distribuito sul mercato americano, il produttore incluse il motivetto di soli 40 secondi. E quando l'editore Edward B. Marks ascoltò la colonna sonora, decise di allungarne la durata senza aggiungere altro tranne che cambiarne il titolo da Viva la sauna svedese in Manà Manà. E così lo pubblicò su 45 giri. Balzò al numero 12 delle classifiche americane, persino in Canada andrò nei top 20 e in Inghilterra arrivò al numero 8. Manà Manà fu presto usata come sigla di popolari programmi come Sesame Street, i Muppets, le comiche di Benny Hill. Manà Manà. Manà Manà. Manà Manà. Manà Manà. Manà Manà.
Manamana. 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 Manamana.
Oltre a Piero Umiliani e ai già citati compositori di colonne sonore italiani, apprendiamo di una pletora di musicisti prestati alla Library Music, da Jerry Goldsmith a Cary Blyton, un popolare compositore inglese di musiche facili per l'infanzia, per il teatro, la TV, che ebbi l'onore di conoscere durante i Salzburg Seminar in American Studies nel 1979, appunto a Salisburgo, e che scopro ora, grazie al saggio di Nardi, insegnò il primo corso universitario dedicato alla Library Music, Cary Blyton. Sempre Nardi e Loi osservano come anche la musica, come qualsiasi bene, qualsiasi merce pronta all'uso, può essere schedata tramite etichette funzionali all'uso, come i libri in una biblioteca, può essere immagazzinata come cibo in scatola sugli scaffali e usata come una cosa in sé, da terzi. Come tale, la Library Music può esistere solo se ci sono i partner a cui è destinata, i committenti, i clienti, cioè TV, radio, cinema, mentre le case discografiche tradizionali non hanno questo problema, distribuiscono random i loro dischi ai consumatori privati. La clientela della Library Music è dunque ristretta e negli anni d'oro, quando la RAI operava in regime di monopolio, il clientelismo si toccava con mano. Far passare questo o quel disco in un programma ogni giorno significava generare royalties milionarie. E questo è successo anche molto dopo, anche quando il monopolio era finito. Ho vissuto quei tempi e ricordo bene la quantità di dischi che ricevevo con preghiera di utilizzarli per sonorizzare i programmi che si montavano in studio. L'invisibilità, scrive Nardi, era precondizione da ricercarsi a tutti i costi, proprio per scongiurare il rischio di rivelare nessi compromettenti, da cui l'uso di pseudonimi da parte dei compositori nel firmare le musiche. I musicisti, contrariamente a chi lavora per il cinema, scrivono musica per contenuti ancora inesistenti e devono offrire più opzioni possibili a chi le potrà usare. Perciò vivono in un microcosmo di precarietà, sono alienati dal prodotto del loro lavoro, parte a causa dell'anonimato e in parte perché i diritti li hanno ceduti al committente o al cliente e in questo senso essi rappresentano il gradino più basso dei lavoratori salariati nella musica, per dirla con Marx. Ma l'ideologia del lavoro artistico maschera le similitudini con altri ambiti lavorativi che sono interessati dalle stesse problematiche: precarietà, divisione gerarchica dei ruoli, disparità nei trattamenti economici. In altri termini, sono interessati dallo sfruttamento della forza lavoro. Se un fenomeno dei tempi recenti è quello di traghettare le musiche da film nelle sale di concerto, no, da Morricone a Disney, assegnando loro l'etichetta di musica assoluta che non avevano in origine, la tendenza a rivalutare musiche nate non per essere ascoltate, e questo era lo slogan della Muzak negli anni 30, no? Music not to be listened to. Ecco, questa tendenza non deve comunque estendersi a tutto il campo della Library Music, che rischia di farsi prendere, no, da un feticismo un po' romantico che caratterizza la più ampia retromania. La Library Music rimane dunque per la maggior parte musica ad alto tasso di standardizzazione, dove le formule eccedono l'originalità per una necessità intrinseca e non certo per carenza estetica. Anzi, i compositori Library Music, scrive Julia Duran nel saggio conclusivo, uno dei più belli, non sono guidati dall'ideale di uno stile unico e riconoscibile, al contrario, è la capacità di scrivere con profitto in una varietà di generi a rivelarsi vantaggiosa e aumentare la possibilità di essere selezionati. Per concludere dunque, Anonymous Sounds offre una prospettiva diversa da cui guardare molta della musica che ci gira intorno, ma è nascosta, anonima, utilitaria, e lo fa utilizzando un approccio scientifico che va dalla semiotica, Philip Tagg è uno degli autori più citati, alla sociologia, dai media studies agli studi culturali e di genere, esplorando un repertorio che, tranne poche eccezioni, come abbiamo visto nel caso di Manamana, ha fondamentalmente base nazionale, ma ovunque segue le stesse regole. Regole che la musica come la conosciamo non segue. E proprio nell'approfondire questa separazione, questo scostamento fra musica nota e musica anonima, sta il contributo del libro. Un saluto allora da Paolo Prato, con la voce suadente di Edda Dell'Orso, dal film Deserto di Fuoco, 1971, musica di Roberto Pregadio e Franco Bixio.